tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Pixies con There's a Moon On, e io sono molto molto curioso di sapere cosa ne pensa del nuovo dei Pixies e in generale insomma della band di Frank Black, il nostro Marco Biondi, che dovrebbe essere già in collegamento con noi da Milano. Ci sei, Marco? Buongiorno.
Sì, ci sono, Emilio, buongiorno, mi senti forte e chiaro?
Ti sento benissimo, benissimo. Allora, che mi dici dei Pixies? Che ne pensi?
Grandi Pixies. A me piace molto quando ritornano queste band storiche, no? Leggendarie a loro modo, e ritornano con brani come questo che sono strepitosi, secondo me. C'è sempre un po' il rammarico, come dicevamo nelle settimane scorse, che se questo brano fosse uscito 20 anni fa sarebbe rimasto nella storia, no? Oggi purtroppo si morde tutto in fretta e ci si dimentica poi anche di brani come questo, purtroppo. Fra l'altro, questo brano, questo nuovo singolo, mi fa molto Neil Young anche, oltre che
vero,
Pixies.
Vero.
Io sono anche un grande fan di Neil Young, per cui lo apprezzo doppiamente.
Tra l'altro sì, ti stavo proprio per chiedere, secondo te da cosa è dovuta questa eccessiva superficialità, no, rispetto a dei pezzi che sicuramente sarebbero potuti restare con molta più attenzione nelle nostre teste, che invece un po' si perdono così. E tu giustamente sottolinei il fatto che siamo voracissimi forse in questa fase, no, nel nostro rapporto con la musica, e quindi consumiamo tutto in maniera iperveloce, forse è quello.
Sì, e poi c'è anche un discorso, torno sull'effetto nostalgia, no? Noi siamo legati agli album che ci hanno formato, no? Fondamentalmente siamo legati ancora oggi agli artisti che ci hanno formato. Però poi io sento spesso e volentieri i fan dei Muse dire ma non sono più i Muse di una volta, sentire i fan di Vasco dire ma le canzoni di Vasco erano più belle quelle vecchie, sentire i fan di Ligabue, degli U2, dei Simple Minds e di tutti quelli che vuoi dire ma gli album vecchi erano più belli. In realtà non è vero, siamo noi che siamo affezionati a quel periodo storico lì, a quegli album che ci hanno cresciuto e ci hanno formato. Ma la musica, questi grandi artisti ancora oggi fanno dischi incredibili, secondo me, magari non tutti, certo, però
e poi
tanti
rimpiangiamo
sì.
Marco, no, la musica di 10 anni prima che avevamo schifato, magari, no, quelle cose di cui avevamo,
sì,
però,
sì, esatto.
Però non è come negli anni 80, non è come negli anni 90. Ma io mi ricordo anche negli anni 80, mi ricordo che la grande musica anni 80, che oggi è stata poi giustamente rivalutata per certi versi, ci sono state anche delle cazzate pazzesche, però insomma ci sono state delle cose di valore, di livello, poi è stata rivalutata dicendo però negli anni 80, non come adesso, negli anni 2000, che c'è tutta monnezza, che gira tutta roba inutile, no? E poi, insomma, quindi un atteggiamento, credo, abbastanza umano, no? Quello del recuperare sempre tardivamente.
Sì, ma infatti, quello che io dico sempre è, ragazzi, ma anche gli album vecchi, prima di essere vecchi, erano nuovi. E anche all'epoca di quegli album si diceva però l'album nuovo non è come quello vecchio, ma non è vero, non certo. È vero, non abbiamo un giudizio un giudizio obiettivo, secondo me, tante volte nella musica che ascoltiamo.
Intanto, ragazzi, Marco Biondi, oltre che in diretta con noi su Radio Rock, in FM, in DAB, in streaming, quindi sul sito radiorock.it, sulle vostre app, lo potete vedere anche sul canale 88 del Digitale Terrestre. Sfoggi una bellissima maglietta questa mattina, Marco, ti sto guardando, e qui c'è scritto proprio Marco Biondi in collegamento da Milano. Potete vedere me e Marco che interagiamo in due quadrati proprio sul canale 88 di NSL TV. Molto bella maglietta di...
Sì, no, guarda, questa maglietta che poi rappresenta Edgar Allan Poe. Sì. Un giorno ero in un ristorante cinese a mangiare, mi ferma una persona, ma bravo, complimenti per la maglietta, ma lei l'ha messa perché le piace la maglietta o perché sa chi è? Dico, vabbè, sono scemo.
Beh, effettivamente, lo sai che adesso ultimamente imbalza un po' la moda, credo, non so se sia ancora vigile, perché io di mode me ne intendo molto poco, però di mettere magliette, soprattutto, devo dire, ragazze molto giovani, intorno ai 20, ma anche ragazzi forse, di band metal per moda, cioè band che tu non conosci, allora tu vedi ragazze magari giovanissime girare con le magliette degli Slayer. Quindi sulla base forse di questa moda qualcuno pensa, beh, ha una maglietta di Edgar Allan Poe, vediamo se lo conosce. Però effettivamente, insomma, uno che ha una maglietta tendenzialmente è da dire che
non è che c'è proprio la faccia da ragazzino, magari,
ecco,
no?
Infatti, vabbè.
No, è vero quello che dici. Da una parte mi piace molto quando vedo tante ragazze, tanti ragazzi, sì, magari di 15-16 anni, anche con le magliette dei Ramones. Io, quelle vanno via tanto su quell'età, ho visto, ma perché piacciono i loghi, secondo me, no?
Forse,
poi magari
sì,
non
sì,
conosci sì, veramente chi è l'artista, però piace il logo, piace la grafica.
E poi diventa, vabbè, una forma di moda, di collezionismo, quindi vabbè, per carità. Va bene così. Senti, Marco, da dove partiamo questa mattina, musicalmente parlando?
Allora, oggi partiamo da un momento importante della storia del rock e della musica in generale, perché partiamo da un trentennale che ricorre quest'anno, perché il 20 aprile del 1992 a Wembley si tenne il Freddie Mercury Tribute Concert, un concerto strepitoso da cui abbiamo capito che molti artisti non avrebbero mai dovuto cantare le canzoni dei Queen, perché sono caduti miseramente in quel concerto, però era bello esserci, insomma, era un grande tributo a Freddie Mercury. Però abbiamo anche capito che c'era un artista clamoroso, forse anche insospettabile vista la musica dei Queen, che invece le canzoni dei Queen poteva cantarle tutte, al punto che dopo il tributo a Freddie Mercury i Queen proposero a questo artista di diventarne il cantante ufficiale, cosa che poi purtroppo non si è mai fatta. Il cantante è George Michael e oggi voglio partire con la sua interpretazione di Somebody to Love, prendendo spunto dalla notizia che è stato trovato un inedito dei Queen dall'album The Miracle.
Sì.
Che pare sia anche molto bello, molto passionale. Il pezzo dovrebbe chiamarsi Face It Alone e uscire a settembre. Però io quello che mi chiedo è: questi inediti che vengono scoperti postumi a volte, o a volte anche con gli artisti in vita, ma sembravano dimenticati, se non sono stati pubblicati all'epoca questi brani, è una mia domanda, non vuole essere polemica. Se gli stessi artisti che li hanno creati, prodotti, eccetera, non li hanno pubblicati all'epoca, ha senso a distanza di tempo, a distanza di decenni, pubblicarli?
Guarda, io è una bellissima domanda, la giriamo ai nostri ascoltatori, 3899-106-600, se secondo voi hanno senso queste operazioni. Ne ricordo tantissime, devo dire, ne ricordo tante, Marco, ma ne ricordo pochissime, forse nessuna di cose non trascurabili, perché veramente di solito viene da dire, se non hanno pubblicato una cosa c'è un motivo, no? Perché forse effettivamente
sì,
non
allora
era da pubblicare.
Io sono un fan dei Queen e sono un fan di Michael Jackson, e quando è stato dato alle stampe finalmente qualche anno fa ufficialmente la collaborazione che Michael Jackson fece con Freddie Mercury, io non vedevo l'ora di ascoltarlo, anche se poi il brano girava già come demo in internet, eccetera eccetera. Sai, Freddie Mercury e Michael Jackson insieme, caspita, chissà cosa è uscito. In realtà, diciamoci la verità, il brano è carino, ma abbastanza dimenticabile.
Sì,
ma anche perché due artisti così, è chiaro che hanno tutto l'interesse, devono anche difendere il loro nome, no? Under Pressure, David Bowie, Queen, caspita, l'hanno pubblicato subito nonostante le difficoltà di registrazioni, perché era una bomba, resta uno dei brani più belli probabilmente sia dei Queen che di David Bowie.
Oh, magari Marco, dimentichiamo qualcosa, perciò chiedo ai nostri ascoltatori di ricordarci se c'è stato, a loro modo di vedere, un brano particolarmente memorabile uscito postumo, perché io in questo momento sinceramente non ve lo ricordo, però magari mi sfugge qualcosa.
Ma ci saranno anche sicuramente, assolutamente sì. Per cui volevo partire con George Michael che interpreta i Queen insieme ai Queen con Somebody to Love.
This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.
Somebody, 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 and everybody.
Esattamente dal tributo a Freddie Mercury, questa era Somebody to Love con George Michael alla voce, in un tributo che fu, Marco, meraviglioso. Ah, per due motivi secondo me. Primo, perché fece capire di che pasta erano fatte le canzoni dei Queen, che potevano essere cantate veramente in tutte le salse e risultare comunque sempre splendide le canzoni, le interpretazioni di chi le ha fatte, forse un po' meno in taluni casi. E questo però, vediamo al secondo elemento, secondo me faceva risaltare la grandissima capacità e la grandissima personalità di Freddie Mercury. Cioè, come dire, qualora uno non se ne fosse accorto, guardando il tributo ti rendi conto proprio di quanto, insomma, di quanto fosse difficile eseguire quei brani per una, così, per una voce comune, ecco, diciamo così. Che ne dici?
Assolutamente sì. Freddie Mercury aveva vari tipi di composizione di scrittura, alcuna magari molto più semplice, altra molto impegnativa. Ci sono dei brani che Freddie Mercury ha scritto che non tutti riescono a cantare, onestamente, ma ripeto, in quel tributo a Freddie Mercury è stato bello vedere la partecipazione di tante rock star da parte di tutto il mondo, ma qualcuno è scivolato anche pesantemente, insomma, sì. Ecco, non, è bello, ti piace una canzone, la vuoi cantare, vuoi tributare a un tuo eroe con la tua presenza, ci sta tutto, non dobbiamo essere particolarmente critici quando ci sono questi tributi. Però poi inevitabilmente le performance le ascolti, no? È stato pubblicato comunque anche un DVD, per cui si possono anche riascoltare. Chi ha vinto veramente, soprattutto secondo me, è stato George Michael, ma non soltanto, non è soltanto il mio parere, insomma.
A volte penso che se George Michael si fosse unito ai Queen, pensi poi a questa storia un po' di incroci della storia, chissà cosa sarebbe accaduto, e se i Queen avrebbero dovuto fronteggiare un ulteriore lutto, no? Poi la perdita di un altro frontman con la morte di George Michael, chissà, magari sarebbe cambiata completamente la storia. Però insomma, viene da pensarlo effettivamente per certi versi.
Quando sì. Si parla di artisti a questo livello diventa sempre difficile poi intraprendere una strada. George Michael avrebbe dovuto sacrificare parte, certo, della sua produzione solista, adattarsi ai Queen. Le fai magari momentaneamente, ma come è stato per Axl Rose quando ha fatto il tour con gli AC/DC, no? È stato bellissimo vedere, è stato molto criticato, io non capisco perché secondo me Axl Rose sul palco con gli AC/DC a cantare i pezzi degli AC/DC è stato strepitoso, ma ad averne così, però è stato un momento, Axl Rose deve continuare con Guns N' Roses e gli AC/DC si sono rimpossessati di, certo, o meglio hanno riaperto la porta a Brian Johnson.
Senti, intanto ci sono parecchi messaggi, ne leggo alcuni. Elisa parla di meraviglia, dice semplicemente meraviglia, anche Claudia dice i brividi con George Michael. Invece c'è Silvia che scrive che secondo lei Under Pressure è bellissima, anche eseguita da Bowie e Annie Lennox. Questa sono, sì, d'accordo, a ulteriore dimostrazione del fatto che quando una canzone è bella, e Under Pressure era proprio un pezzo strepitoso, e insomma poi lo si vede anche dalle reinterpretazioni che vengono più facili, no? A tutti gli artisti coinvolti, anche se parliamo di grandissimi artisti, in questo caso anche Annie Lennox chiaramente. Invece Roberto è molto critico su queste operazioni, diciamo post mortem, quindi queste operazioni postume, e dice: cosa non si fa per alzare due soldi, cioè insomma per far due soldi in più. Devo dire che io, allora, non, senza che si offenda Brian May, che sicuramente ci ascolta ogni mattina, però un pochino questo atteggiamento qui, perdonami Marco, io in lui l'ho riscontrato un po', da raschiare il fondo del barile, come dire, cercare di sfruttare in tutti i modi il nome Queen fino all'ultimo. Tu no, non ti ha fatto un po' questa impressione qui? Con tutto che è legittimo, per carità, si può fare, non lo sto criticando, sì. Però un pochino l'ho riscontrata questa cosa, quindi diciamo non mi stupirebbe se la canzone magari no, possa essere trascurabile e fatta con, e tirata fuori con quell'intento, poi l'ascolteremo, per carità, però tu che dici?
Certo, cioè, ma sai, qui entriamo in un discorso molto più ampio, cioè comunque quando tu sei proprietario di un brand mondiale come questo, sei un'azienda, no, fondamentalmente, e un'azienda deve mantenere in vita il proprio nome. I Queen sono stati molto bravi a continuare un'attività a loro rischio e pericolo, perché ricordiamo che i Queen fecero un album con Paul Rogers alla voce,
sì.
Un album fra l'altro secondo me molto bello, però è chiaro che se tu compri un album dei Queen, la band è rappresentata dalla voce, no? Se non c'è più quella voce diventa veramente difficile, certo. Ma in Italia abbiamo il caso clamoroso dei Litfiba, quando i Litfiba hanno pubblicato album senza Piero Pelù è stato un disastro nucleare, sì. Fondamentalmente, sì. Perché tu ti riconosci in quella voce lì. Quindi l'album con Paul Rogers in realtà molto bello se andate ad ascoltarlo, e però sembra un album di Paul Rogers con i Queen che suonano, quindi sì. È difficile, no? È difficile entrare in queste dinamiche. C'è anche il discorso che magari il musicista vuole mantenere in vita il brand perché vuole mantenere lui stesso la sua vita on the road e la sua vita artistica. Ricordiamo che invece il bassista dei Queen si è totalmente tolto da queste operazioni, lui fa parte, detiene comunque un terzo del marchio, quindi ha delle entrate economiche anche lui come tutti gli altri, però ha detto: no ragazzi, dopo la morte di Freddie Mercury credo che due volte sole sia apparso su un palco per suonare con i Queen.
Credo, un atteggiamento forse un po' più serio, ma poi per carità, sono appunto, come dici tu, sono scelte, fermo restando che è sempre difficilissimo, perché con un leader carismatico come Freddie Mercury, se prendi uno uguale a lui, crei l'effetto cover band sostanzialmente. Se ne prendi
uno
come Paul Rogers completamente diverso, crei l'effetto, ma è un'altra roba, e allora quindi avrebbe bisogno di un altro nome, o cose di questo genere. C'è Alessio che scrive: io non disdegno nemmeno la performance di Hetfield al Freddie Mercury Tribute, che cantarono se non sbaglio Stone Cold Crazy, che era poi una canzone già inserita nel loro repertorio, perché loro la facevano live, l'hanno messa anche in Garage Inc, quindi insomma sicuramente una canzone che già padroneggiavano per certi versi. E poi, citando alcuni artisti romani che non so se conosci Marco, ma magari ti posso consigliare l'ascolto di Under Pressure, che è una cover che hanno fatto Giancane con i Joe Victor per noi di Radio Rock, che è venuta splendidamente secondo me, e poi anche di The Castaway, che è un artista molto molto interessante, la reinterpretazione di Too Much Love Will Kill You, veramente spettacolare. Sono d'accordo con l'ascoltatore che Umberto che l'ha segnalato, quindi insomma magari poi queste cose qua te le passo, così magari vorrei un tuo parere.
Poi lì si entra nel discorso cover, che è un altro discorso ancora, no? Per cui
certo.
Okay. Ma guarda, io ti dico, tornando al discorso degli inediti postumi, sono un grande fan dei Beatles, lo sanno tutti. Quando è uscito Free as a Bird, con le registrazioni originali di John Lennon, poi riprese e riprodotte insieme agli altri Beatles, c'era ancora George Harrison all'epoca. Sì, ok, da fan dei Beatles dico: ok, bella operazione, il brano suona bene, carino, sì. No? Poi hanno trovato Real Love, che secondo me in pochi si ricordano essere stato pubblicato anche quello come singolo,
no.
E lì era veramente, mi ha dato proprio l'effetto di raschiare il barile, il fondo del barile, insomma. Ecco.
Sì. No, Free as a Bird, diciamo che dai, ci poteva stare, no? Era un pezzo, insomma, così. Non ha aggiunto nulla di che, ma poi questi pezzi non aggiungono quasi mai niente. Infatti,
nulla.
Non è arrivato fino adesso neanche un messaggio di una canzone, diciamo, postuma, che in qualche modo, al di là dell'effetto collezionismo e dell'effetto nostalgia, come ci dice qualcuno come ci scriveva qualcuno di voi, che abbia in qualche modo avuto un vero senso reale artistico musicale. Senti Marco, che cosa ascoltiamo adesso?
Adesso, nel nostro andare sempre in continuo fra le cose leggendarie, belle, storiche, le cose nuove, vi porto a Liverpool. Sì. Abbiamo parlato dei Beatles, ma non ascoltiamo i Beatles, ma vi porto nel mondo di una nuova band di Liverpool, che insomma, da quando c'è stata l'esplosione tanti anni fa dei Beatles, è sempre un occhio di riguardo sulla musica, no? Quando una band arriva da lì, si sa che c'è comunque un interesse particolare. Questa band si chiama Red Room Club, ve lo dico con una pronuncia abbastanza italiana per capirci, Red Room Club, quindi abbastanza semplice anche da ricordare. È una band che si è formata nel 2016, quindi ha già qualche annetto sulle spalle, anche se in realtà ha pubblicato soltanto due album per ora. Li trovate tutti sui digital store, quindi su Spotify eccetera. Loro suonano molto nei festival europei, perché dal vivo in versione live sono veramente molto forti. Ho scelto questo brano, che non è nuovissimo, nel senso che non è una delle loro più recenti produzioni come singoli, ma è quello che ha avuto più successo fino ad ora, per farvi dare un'idea della musica che fanno. Il brano si chiama Would You Rather Be Lonely e loro sono Red Room Club.
To Know, il suo ultimo singolo dal suo ultimo disco solido, è uno di quei casi, Marco Gerry Cantrell, in cui non ci si discosta tantissimo dalla musica della tua band, e perciò viene da dire, no, ha avuto il bisogno di fare, per carità, va benissimo, perché è un grandissimo artista che fa dei dischi molto belli, però insomma, sai, di solito uno pensa il progetto solista è una cosa un po' diversa, no, un po' in cui sperimenti anche delle cose un po' nuove, un po' particolari, e invece qui sostanzialmente siamo sulla falsa riga del sound degli Alice in Chains, no, più o meno.
Sì, dice, è vero. Sai, io credo che da fan di varie band, come siamo un po' tutti, quando c'è appunto l'album solista, hai sempre paura di essere un po' deluso, nel senso che sì, su che strada andrà a pescare, no? Quindi il suono, quel suono lì è un po' come restare in famiglia, tutto sommato, no? Sai che ti becchi comunque il tuo pubblico, probabilmente quello che lui comunque vuole fare. E, sai, da fan, ti dico, mi ha raccontato un amico una storia molto carina. Quando era bambino, il padre, che era musicista, gli faceva scoprire tutta la musica gli AC/DC, Led Zeppelin, eccetera eccetera. Sì. Un giorno vicino a casa sua è andato a suonare Ritchie Blackmore, che aveva già lasciato i Deep Purple. Sì. E allora il papà, pieno di orgoglio, ha preso il figlio e ha detto: stasera ti porto a vedere Ritchie Blackmore. Il bambino, il ragazzo, aveva già 12-13 anni, credo, era cresciuto anche con i Deep Purple, e quindi orgoglioso di andare a sentire Ritchie Blackmore dal vivo con la sua band, cosa avrebbe fatto?
Sì.
Benissimo, ha beccato una serata in cui Ritchie Blackmore era roba
medievale,
con il suo progetto di musica medievale.
Lo sapevo, guarda, mentre raccontavi pensavo già alla scena di lui al concerto che si becca tipo 2 ore di musica, no, perché da molto bene di folk, però insomma ti aspetti tutt'altra cosa, vai lì, insomma, sì. Un po' complicato. C'è qualcuno che è cattivissimo, dice: come la storia dei pezzi postumi è come gli LP di Natale con raccolta di grandi successi, chi li fa sa che qualcuno che comunque sa che c'è qualcuno che comunque li comprerà, ma questo però è la base, diciamo, del mercato sempre e comunque, no? Nel senso, quando proprio il fatto di pubblicare il disco fa sì che tu presupponi che c'è qualcuno che lo comprerà, e neanche vengano cantati di nuovo, sono soltanto estrapolati. Questa è un po' la logica dei best of, però grazie ai best of molte persone hanno scoperto tanti grandi artisti, cioè moltissimi sono passati per i best of, perché è un altro tema ancora, Marco, ovviamente, però insomma che potremmo aprire un'altra parentesi ancora, però che effettivamente sono serviti le antologie, no, per scoprire degli artisti che poi si è avuto modo di approfondire successivamente comprando i vari dischi in studio, no? Credo che sia un, sì, un bel modo anche di conoscere una band.
Se vuoi approcciarti a un artista e non lo conosci, il best of comunque comincia a darti il meglio, poi se ti piace lo vai ad approfondire, sai. Io non sono mai stato molto favorevole alle grandi raccolte di successi, ma perché, essendo un addetto ai lavori, un fanatico di musica di un certo tipo, a me l'artista interessa ogni album per quel progetto lì, no? Capire cosa ha fatto in quel progetto lì. Però devo dire che negli ultimi mesi, guarda, mi rimangio quello che ho detto, sto riscoprendo la bellezza di ascoltarmi come ho fatto una raccolta di successi dei Blur, sì, una raccolta di successi dei Cure, una raccolta di successi di altri artisti che adesso non ricordo, perché in quel giorno lì, in quella mattina lì, te li metti tutti insieme e ci sta, va bene. Poi parliamo di band che hanno veramente una serie di hit clamorose, insomma.
A proposito di raccolte di successi, Marco, c'è un messaggio di Simon che ricorda, a proposito di canzoni postume, credo che fosse proprio in una raccolta dei, uscita postuma dopo la morte di Kurt Cobain, dei Nirvana, c'era You Know You're Right dei Nirvana, che era un pezzo niente male, insomma, non era, devo dire, non era un capolavoro, ecco, e quindi si capisce sempre questi pezzi qua perché li hanno lasciati fuori, però ci poteva stare ad averlo, a riascoltarlo, ogni tanto io loro la riascoltiamo anche quella canzone lì, non era proprio una tragedia, insomma, no, non so come la vedi tu.
No, per carità, perché no, quello no, ma ci sono cose sicuramente salvabili, carine, come dicevi giustamente tu, però ecco, non c'è mai stato il pezzo che ha fatto, sì, la differenza, parliamoci chiaro, cioè la discografia di quella band o di quell'artista è quella, i brani consolidati sono quelli, e per quanto tu possa mettere anche un inedito postumo insieme in mezzo a una raccolta, vabbè, insomma, quel che è stato detto è stato detto, certo, parliamoci chiaro.
No, diverso sarebbe la situazione dell'artista morto prematuramente o morto inaspettatamente, che magari stava preparando un disco intero che poi esce postumo, ma lì non c'è il pezzo che era già stato scartato precedentemente, lì c'è proprio un album che era pronto per uscire, sì, e che poi esce e che poi magari è un grande capolavoro, quindi questo può succedere, insomma, no? È sicuramente
il famoso
più
album di Battisti che sembra sia lì finito prima che lui morisse, che non è mai stato pubblicato, oppure i due album, in questo caso sono un po' diversi, i due album postumi di Michael Jackson, molto criticati, anche giustamente, è il caso di dire, dai, sì, fan. Io Michael Jackson, quando ero in un'altra radio, ti parlo di, era il 2005-2004 grosso, sì, modo, ero molto in contatto col management di Michael Jackson perché avrei dovuto intervistarlo di lì a breve, poi purtroppo lui non venne in Italia perché gli fu ritirato il passaporto per l'ennesima volta e saltò l'intervista, e cioè, mi è rimasta qua.
Immagino.
Però lui mandò un messaggio e mi autorizzò come unica persona a metterlo in onda in radio in Italia, un messaggio ai fan dove lui diceva che stava lavorando su due album contemporaneamente perché aveva realizzato tanto materiale, no? Parte di quel materiale è uscito sui due album postumi, però le canzoni sono quelle, ma io sono sicuro che Michael Jackson le avrebbe fatte diversamente.
Certo, non c'è dubbio. Senti, che ascoltiamo ora, Marco?
Ora, parlavo con un amico qualche giorno fa dei Coldplay. Una band che insomma è di tutto rispetto, io onestamente mi piace molto, l'ho vista anche a San Siro qualche anno fa e per me sono strepitosi, ma non fatevi condizionare dal mio gusto musicale, chi se ne frega. Quello che io non capisco è perché ci sono band, e prendo spunto dai Coldplay, ma potrei dire anche gli U2 o altri, che in questo momento storico sono band che abbiamo anche amato nel loro passato, ma in questo momento storico sono odiate come pochi altri.
Sì,
allora... sono band tanto amate magari da una parte di pubblico quanto odiate da un'altra parte, soprattutto magari dai fan della prima ora. Io chiedo, ma per quale motivo i Coldplay vi stanno così sulle palle? Me lo scrivete,
mi sembra un'ottima domanda. Io un'idea un po' ce l'ho, però voglio vedere se rispondono prima i nostri ascoltatori al 3899 106 600, so sul perché vi stanno così sulle palle. Sicuramente dovendo stilare una lista di band più odiate verrebbero fuori ai primissimi posti, Marco, te lo dico proprio francamente.
Sì, sono convinto anche loro, gli U2 secondo me se la contendono.
Bene, intanto che ascoltiamo però di loro?
Beh, ho scelto un classico della prima ora, comunque si chiama Yellow.
Look how the shine falls on you. all the things that you.
Yellow Coldplay su Radio Rock, Emilio Pappagallo, Marco Biondi alle 9.53 di lunedì 27 giugno. Ci sono tantissimi messaggi, Marco, ne leggo alcuni perché non faccio in tempo chiaramente a leggerli sì. tutti. Però ti dico che, allora, per quanto riguarda i Coldplay, faccio prima così, ti dico che fondamentalmente lo immaginavo, non si perdona, il pubblico, il grande popolo del rock e di Radio Rock in particolare non perdona ai Coldplay la cosiddetta svolta pop che hanno fatto, diciamo, dal quarto, quinto disco in avanti, quindi i primi due, tre dischi, devo dire, apprezzatissimi anche da queste parti. Adesso poi a soltanto nominarli succede un casino, però qui siamo tornati. No, però devo dire che loro, secondo me, hanno sempre fatto, quasi sempre, fatto cose di qualità comunque, no? Quindi bisogna anche un po' capire hanno prodotto delle cose sicuramente più pop, vicine anche un po' all'elettronica, lontane forse dal mondo del rock, la sensibilità cambia, le persone crescono e quindi ci sta. Però secondo me hanno mantenuto una buona qualità musicale, non gli è stato perdonato questa svolta, non gli è stata perdonata almeno dai nostri ascoltatori. Mentre Tommaso cita l'album postumo di David Bowie, che a me è piaciuto tantissimo, e che però era postumo, per modo di dire, perché è uscito praticamente due giorni, se non ricordo male, dopo la morte di David Bowie, ma era un disco già pronto, no Marco? Già bello e fatto, sì, quindi esatto. Era un album
curato tutto lui in ogni dettaglio, è un grande lavoro, insomma, si sente proprio David Bowie, come è stato detto mille volte, ha messo la propria morte su disco, nei suoi testi, nella sua musica. Ragazzi, un artista che così non ce ne sono molti, forse non ce n'è nessuno, insomma.
Decisamente. C'è Paolo che dice: credo che a un fan faccia sempre piacere sentire un pezzo anche se mai pubblicato, forse non si dovrebbero riconoscere i diritti e tutto dovrebbe essere reso gratuito. Ah, tu dici proprio dovrebbero, così, per evitare le speculazioni, se postumi dovrebbero, beh, sai che i diritti d'autore sono garantiti agli eredi del creatore, l'autore di una musica, di un testo, per, credo che siano 50 anni adesso dalla morte, una volta erano 70 anni, adesso credo che siano 50 anni dalla morte dell'autore, e quindi è giusto che vengano poi riconosciuti agli eredi, perché fa parte, insomma, no, così, dell'eredità dell'artista. Anche se so che ci sono persone che si battono contro l'ereditarietà del diritto d'autore, no? Che dicono che dovrebbe diventare di pubblico dominio un brano, un'opera, già subito dalla morte dell'autore, no? Come dire, non, tu non hai fatto nulla, sei soltanto il figlio, perciò rendiamola subito di pubblico dominio, no Marco?
Qualcuno... Beh, sai, è come far diventare una casa che io ho in eredità, esatto, da un parente morto, allora non dovrei ereditarla, ma quella casa dovrebbe diventare la casa del popolo, perché a questo punto il proprietario non c'è più.
Sì,
e
il
quindi
meccanismo.
Cosa fa? Se la piglia lo Stato? Anche no, insomma.
Certo. Sentiamo Gaetano, vai.
Ma fra le raccolte postume o comunque brani postumi pubblicati, io francamente ricordo solo da salvare An American Prayer dei Doors, per esempio, incompleto. Cioè tutto, non si butta niente in quella raccolta lì.
Sì.
Altre così non ne ricordo.
Ce ne sono poche, effettivamente. Che dici, Marco? Doors con An American Prayer?
Sì, sono d'accordo, ma lì i Doors hanno fatto un grande lavoro, hanno preso alcune registrazioni di Jim Morrison, alcune poesie, le hanno messe in musica. C'è un pezzo che, sono moderato, si chiama Ghost Dance, che è una qualcosa da pelle d'oca, è meraviglioso. Ma la stessa Roadhouse Blues registrata dal vivo, e tutto il resto dell'album, sì, quello è un grande disco, sono d'accordo. E se paragonato soprattutto agli album dei Doors fatti senza Jim Morrison, torniamo al discorso dei Litfiba senza Piero Pelù. Ragazzi, quei tre album sono abbastanza da dimenticare, purtroppo.
Sì. C'è un altro Tommaso che scrive: ricordo You Know You're Right, l'ho sentita la prima volta proprio trasmessa da Radio Rock, non ricordo chi la manda in onda, ma era proprio la prima volta che veniva trasmessa in radio, sì, perché la mandammo proprio il primo giorno, appena la casa discografica ce la mandò, e ovviamente noi la passammo, e il commento fu semplicemente: sono in Nirvana. Sì, che cosa vuoi commentare lì? Metti un pezzo di Nirvana e dici. Era stato particolarmente emozionante, come quando spesso può capitare quando lanci una canzone di un artista che non c'è più, magari da tanti anni, e ti trovi a annunciarlo o disannunciarlo come una novità. Insomma, fa un effetto un po' strano, no? Quindi poter riascoltare, o anche di band, per esempio, adesso è stato il caso dei Pink Floyd recentemente, ma insomma, che mai non pubblicano dischi da tanti tanti anni, e ti trovi ad annunciare una novità. Poi dici la novità dei Pink Floyd.
Anche lì bisognerebbe sempre però cercare di essere obiettivi e giudicare le cose per come stanno senza farsi prendere da discorsi personali. I Pink Floyd sono stati massacrati per il brano che hanno pubblicato a sostegno dell'Ucraina. Io devo dire la verità, questo certo non stiamo parlando di un capolavoro, non si discute sicuramente, però aveva se non altro un fine di un certo tipo. I Pink Floyd, rendiamoci conto, erano già finiti. Questa è stata una coda di una carriera incredibile. Io dove quello che ho sopportato di meno è stato Endless River, invece l'album fatto dai Pink Floyd, anzi fatto da David Gilmour fondamentalmente, e Nick Mason, con le registrazioni inedite di Rick Wright prese da The Division Bell. Ecco, quello mi è sembrato un po' un'operazione abbastanza inutile musicalmente, per quanto un tributo a Rick Wright perfetto, ci sta benissimo, però l'abbiamo dimenticato il giorno dopo, diciamoci la verità.
È così, sono d'accordissimo con te Marco. Qui ci sono tanti altri messaggi, ma li leggeremo, tratteremo ancora, ecco, diciamo, questo tema, quindi ce ne occuperemo sicuramente in una delle prossime puntate o chissà più in là. Intanto come chiudiamo l'appuntamento di oggi?
Chiudiamo con la nostra band italiana che andiamo a scoprire, questi grandi sconosciuti emergenti che nessuno fila, ma noi sì, invece.
Alla grande.
E avevo promesso di parlare finalmente e farvi ascoltare finalmente una rock band nuova italiana che però canta in italiano questa volta, anche se si chiama un nome in inglese, ma vabbè, non stiamo a controllare tutto.
Sì.
La band si chiama High Thanks, che sarebbe un ciao grazie praticamente.
Sì.
È una band di Brescia, loro si definiscono come genere musicale post-hardcore e hanno come band di riferimento, vi faccio qualche nome, i Thrice per esempio, i Funeral for a Friend, Prevail, Monroe Doctrine e altri gruppi del genere, insomma. Però tradotto tutto questo in italiano ha un sapore molto particolare e io ci tengo a farvi ascoltare perché secondo me vi incuriosiranno in qualche modo. Il brano si chiama 113 passi ed è il nuovo singolo degli High Thanks da Brescia.
Benissimo, io Marco ti ringrazio, anche oggi insomma è stato un piacere, è volata quest'oretta passata insieme con la musica scelta da te, con le nostre novità, con le chiacchiere che abbiamo fatto. Io direi che insomma su alcuni argomenti poi sicuramente possiamo tornare, perché vedo che sono stati molto partecipati che Radio Rock, quindi do appuntamento alla prossima settimana, lunedì prossimo. Buona settimana, grazie Marco, a presto.
Anche a voi, anche a te Emilio, grazie, a
High Thanks, grazie mille, tra pochissimo con voi Gagarin, ciao.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.